Ti ringraziamo, Signore, che possiamo avvicinarci liberamente alla Tua parola, che è una parola, come abbiamo letto anche nella presidenza, Signore, che guida le nostre vite, che va ad effetto, Signore, e vogliamo chiederti di guidarci, Signore, nell'ascolto e nel metterla in pratica, Signore. Te lo chiediamo nel nome di Gesù, amen. Amen. Oggi volevo continuare con la lettura della lettera di Primo Giovanni che stiamo studiando. Non so se vi ricordate a quale capitolo almeno siamo arrivati, stiamo leggendo il secondo capitolo ancora, ci siamo fermati lì. Quello che sta facendo Giovanni e sta scrivendo a delle chiese dell'Asia, forse proprio alla chiesa di Efeso, non lo sappiamo con certezza, però quello che sappiamo con certezza che lui scrive questa lettera perché c'erano dei pericoli fra i credenti, e questi pericoli venivano da delle persone, chiamati gli gnostici, che dicevano in sostanza che era impossibile che in Gesù Cristo ci fosse perfettamente Dio e fosse perfettamente uomo, e facendo così annullavano il messaggio di Cristo, lo annullavano completamente, davano la possibilità di interpretarlo. Giovanni dice, il primo capitolo dice, noi lo abbiamo visto, che belle quelle parole, dice, noi l'abbiamo ascoltato, noi l'abbiamo contemplato, cioè noi ci siamo proprio messi a guardarlo un po' da lontano per vedere quello che diceva, e alla fine dice, lui è Dio, lui aveva parole di vita eterna. Questa per noi è una certezza che ci dà proprio una forza incredibile quando ci avviciniamo alle scritture. E così Giovanni scrive questa lettera perché c'erano questi falsi insegnanti in queste chiese, e così avevano messo un po' in disordine il credo di queste persone, dei credenti. Erano un po' presi dall'incertezza, dal dubbio, e allora dicevano, ma che cosa dobbiamo credere? Quello che ha detto Gesù o quello che stanno dicendo queste persone? E così, non so se avete notato il tono di questa lettera, lui scrive proprio per mettere uno spartiacque fra chi legge queste parole, crea proprio una divisione, utilizza frasi tipo, se diciamo che abbiamo comunione con lui e camminiamo nelle tenebre, dice, noi mentiamo. Più avanti dirà, chi dice, io l'ho conosciuto, io sono un credente, però dice, non osserva i suoi comandamenti, Giovanni dice, è un bugiardo. E quindi utilizza proprio queste frasi perché proprio voleva marcare questa divisione fra chi diceva di credere e chi non era un credente e chi invece era un vero credente. E così, come una prova, quando facciamo una prova, noi abbiamo, la prova è bella per certi aspetti, perché se le interrogazioni anche a scuola, che non servono per il voto, ma servono per farci capire lo stato in cui ci troviamo, se abbiamo studiato bene oppure se dobbiamo o se siamo nella direzione sbagliata. E così questa lettera, queste parole servono proprio per le persone, per rendersi conto dello stato dove si trovano, ma anche per i credenti, per dare forza. E questa è una lettera che ci infonde certezze e ci infonde anche gioia. E c'è una slide, la prima slide, se la puoi mandare avanti. E lo scopo, questo è lo scopo della lettera, cioè Giovanni dichiara la verità, la parola di Dio, che garantisce al credente la vita eterna. La parola di Dio garantisce al credente la vita eterna. E così lui prende, diciamo, come base la comunione. Allora parla della comunione con Dio e parla della comunione con i fratelli, e dice, in sostanza, abbiamo visto qual è la base della comunione con Dio, è proprio la fede in Gesù, la condizione. Abbiamo visto anche gli intralci della comunione, che cosa ci ferma dalla comunione. E se vai all'altra slide. E oggi noi vedremo un altro tema. L'altra volta abbiamo visto l'obbedienza e oggi vedremo l'imitazione. Praticamente Giovanni dice, chi dice di essere in comunione con Dio, in ogni vero credente, in ogni credente, dovrebbero essere presenti questi quattro aspetti, che sono l'obbedienza alla parola di Dio, l'imitazione alla parola di Dio, l'amore. Un credente che dice io sono nato di nuovo, ma non è amore, non ha amore. E quello è un segno della nostra conversione. È un credente, una persona che dice io sono nato di nuovo, è separato dal peccato, o quantomeno non ricerca con se stesso di peccare. È chiaro che la prova principale della nostra salvezza la troviamo scritta in Romani 10:9, scritto perché se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore, avrai creduto con il cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. E questa è la prova, è la certezza che chiunque crede in Lui ha vita eterna. La nostra confessione, quindi, se sincera, resta per sempre la nostra sicurezza, il nostro sigillo di garanzia, la nostra ancora. Però ci sono dei segni, degli aspetti in un credente che testimoniano, che affermano, che attestano che lui è nato di nuovo. Essere un credente, essere un figlio obbediente alla parola. Io credo che un credente ha il desiderio di obbedire alla parola di Dio. Un credente, una persona che è nata di nuovo, credo che vive una vita imitando quella di Cristo. Non può non farlo. Un credente è amorevole verso i fratelli, verso gli altri. Un credente vive una vita separata dal peccato. E queste sono delle prove che non possono mancare nella vita di chi dice e chi afferma che è nato di nuovo. La scorsa volta, non so se vi ricordate, abbiamo visto il primo di questi segni che era l'obbedienza. Il punto che diceva Giovanni era che chi afferma di essere un credente allora osserverà la parola di Dio. Noi per nostra natura umana non riusciremo ad obbedire completamente a tutta la parola di Dio, perché purtroppo abbiamo dei limiti proprio nostri personali. Ma forse se un figlio di Dio anche non riesce ad obbedire alla parola di Dio, però dovrebbe avere almeno l'ardore, il desiderio di obbedire alla parola di Dio. Allora Giovanni dice se una persona non ha neanche questo, non ha neanche il desiderio di obbedire alla parola di Dio, allora dice forse dovrebbe rivedere la sua fede, la sua condizione davanti a Dio. Oggi vogliamo vedere un altro aspetto che contraddistingue un vero credente, è il secondo, e cioè l'imitazione. E così vogliamo leggerlo insieme, siamo prima Giovanni, capitolo 2, versetti, l'ultima parte del versetto 5 e il versetto 6. Allora, Giovanni, prima lettera di Giovanni, capitolo 2, versetti 5, seconda parte del versetto 5, il versetto 6, e dice, da questo conosciamo che siamo in Lui. Chi dice di rimanere in Lui deve camminare come Egli camminò. E ci fermiamo qui per il momento con questa lettura. Oggi, questa volta la frase chi dice, con cui inizia Giovanni, non introduce una falsa affermazione, ma introduce proprio un impegno, una condotta. Chi dice di dimorare in Gesù deve camminare come ha camminato Lui. Oggi noi qui non vediamo dei falsi insegnanti su questo pulpito che dicono cose eretiche, che dicono cose che non hanno, che vanno contro il principio di Cristo, e neanche nella nostra Chiesa lo vediamo, grazie agli anziani che la proteggono e che Dio la sta conservando. Ma se ci pensiamo un attimo, noi oggi abbiamo nella nostra vita molti insegnanti che non vengono da questa Chiesa, molti insegnanti, abbiamo molti insegnamenti al di fuori della nostra Chiesa. Abbiamo molti stili di vita che ci vengono proprio bombardati di continui, alcune volte sono stili di vita diretti o stili di vita indiretti, sono dei stili di vita che la società cerca di imporci. Noi molte volte imitiamo altre persone, forse abbiamo delle persone che stimiamo talmente tanto che le cerchiamo di imitare. Abbiamo delle passioni, degli hobby. Abbiamo forse una squadra di calcio, abbiamo delle persone, forse al lavoro, che vogliamo proprio imitare tanto, a tal punto che noi le mettiamo al centro della nostra vita e che ci fanno proprio dimenticare che al centro della nostra vita deve esserci Gesù. Il primato alla nostra vita ce l'ha Gesù. Perché se noi ragioniamo così, allora fratelli, noi stiamo facendo come quelle chiese dell'Asia, che annullavano l'importanza di Cristo nella nostra vita, perché abbiamo deciso che forse è secondaria rispetto ad altri modelli da imitare. Forse ognuno ha dei modelli da imitare, ha delle persone che stimiamo tanto, che però alla fine tolgono a Cristo il primato della nostra vita. Sapete che leggendo la Bibbia lo scopo finale di Dio per ogni credente è che non è che assomigliamo a qualcuno di più intelligente. Lo scopo di Dio per noi non è quello che vuole farci diventare, farci assomigliare a qualcuno di potente, di capace, di ricco. No, lo scopo di Dio per me, lo scopo di Dio per te è quello di farci assomigliare sempre di più a Cristo. Per chi è nato di nuovo, come l'abbiamo letto anche nella presidenza, che la sua parola va sempre ad effetto, il Signore vuole farci assomigliare sempre di più a Gesù. E c'è un passo in Romani e dice perché quelli, Romani 8:29, perché quelli che ha preconosciuti li ha pure predestinati ad essere conformi all'immagine del Figlio suo, affinché egli sia il primogenito fra molti fratelli. E allora il passo di oggi evidenzia, ci dice che un figlio di Dio ha il suo modello di vita in Cristo Gesù, il suo esempio da imitare è in Cristo Gesù. E non so se voi ci avete fatto caso, ma Giovanni dice proprio che lui deve, chi dice di dimorare in Cristo, deve camminare come egli camminò. È una frase forte. Deve, è proprio un obbligo, è un comando proprio. Non è che lascia una libera interpretazione, dice se può camminare, cammini, se non ci riesce a camminare. No, no, Giovanni dice se tu sei un credente, un figlio di Dio, allora devi camminare come egli camminò. E Giovanni usa proprio questo verbo perché a sottolineare proprio che somigliare a Cristo è un obbligo, è una responsabilità per ognuno di noi. Questa non è una scelta. La Bibbia riporta diversi brani che ci richiamano a questa responsabilità. Io ne ho presi alcuni, ma in Giovanni 13 è scritto «Infatti vi ho dato un esempio, dice Gesù, affinché voi facciate come vi ho fatto io». In Filippesi 2:5 è scritto «Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù». E in Prima Pietro 2:21 è scritto «Infatti a questo siete stati chiamati, poiché anche Cristo ha sofferto per voi, lasciandovi un esempio, perché seguiate le sue orme». E certo, quando ci troviamo davanti a un obbligo, a un comando, è sempre difficile. Perché poi ci chiediamo «E come? E se io non riesco?» Ma in questo nostro obbligo, in questo nostro impegno, Dio ci viene in soccorso, Dio ci viene in aiuto. E Giovanni utilizza questo verbo deve perché è consapevole che un figlio di Dio può riuscire ad essere un imitatore di Cristo solo perché possiede la potenza dello Spirito Santo che è in noi. Noi per questo possiamo dire che in Cristo noi siamo più che vincitori. E noi possiamo quindi imitare Cristo. E chi è nato di nuovo ha la forza di camminare come ha camminato Gesù, perché ha lo stesso Spirito Santo. Noi abbiamo lo Spirito Santo di Dio. Solo lo Spirito Santo di Dio può produrre la vita spirituale, perché lo Spirito Santo di Dio va a dimorare nel cuore di ogni persona che ha fede in Cristo e che è nata di nuovo. E vivere nello Spirito vuol dire confidare nello Spirito Santo di Dio, confidare in Dio, nelle nostre scelte che noi facciamo quotidianamente, vuol dire proprio affidarci a Lui, perché Lui compie a noi quella trasformazione Leggiamo Galati 5:16. E qui Paolo ci dà un po' la chiave per riuscire a camminare nello Spirito. Galati 5:16 dice: io dico, camminate secondo lo Spirito e non adempirete affatto i desideri della carne. Camminare secondo lo Spirito. Possiamo imitare Cristo se camminiamo secondo lo Spirito. E camminare, questo verbo usato da Paolo, indica proprio un'azione continua e regolare. È uno stile di vita, camminare per lo Spirito. Questo verbo dà proprio l'idea di un progresso. E infatti noi, quando ci sottomettiamo al Signore nelle nostre scelte, quando decidiamo di farci guidare dallo Spirito Santo, noi facciamo progressi nella nostra vita. Noi possiamo imitare Cristo, fratelli, se ci sottomettiamo all'opera dello Spirito Santo. Noi possiamo imitare Cristo se noi ci facciamo guidare da Dio. Grazie. E sapete, uno stile di vita come questo non viene da noi, ma proviene da Dio che ci aiuta. E tutto ciò che un credente necessita per vivere una vita santa secondo la volontà di Dio è lo Spirito Santo. Forse qualcuno dirà: ma allora dobbiamo farci da parte noi? No, noi non dobbiamo farci da parte. Tutto questo non vuol dire che noi dobbiamo farci da parte ed aspettare, dice, l'intervento divino dall'alto. Io sto aspettando, tanto farà tutto lo Spirito Santo. Noi non siamo chiamati a queste. Queste espressioni, se usate correttamente, sono utili. E noi, quando diciamo da farci da parte, che noi dobbiamo farci da parte, intendiamo la nostra volontà, la nostra persona. Noi dobbiamo farci da parte, ma dobbiamo lasciare, dobbiamo lottare per farci da parte, ma dobbiamo lasciare lo Spirito Santo agire. Il cristiano non è seduto in panchina a stare a guardare lì l'opera dello Spirito Santo e dice: vediamo quello che succede. Il cristiano non è chiamato a questo, ma è chiamato a considerare se stesso come morto al peccato, ma è vivente. Un cristiano è vivente in Dio, in Cristo. E il credente deve essere pronto a muoversi, ad andare dove lo Spirito Santo lo condurrà e fare ciò che lo Spirito Santo lo guida a fare. E dichiarare di essersi arreso allo Spirito Santo, ma vivere una vita senza partecipare a questa crescita, significa un po' come Gesù ricorda in Luca, dice: perché mi chiamate Signore, Signore, e poi non fate quello che vi dico? Questo non vuol dire che riusciremo sempre, in ogni situazione, ad imitare Cristo alla perfezione. Perché questo, fratelli, è un processo lungo, che richiede pazienza e che si scontra purtroppo con la nostra natura umana. Ma è anche vero, però, che se noi affermiamo di essere cristiani, noi allora dobbiamo avere questo desiderio di piacere a Dio nelle nostre decisioni che facciamo. Non possiamo non considerare Dio nelle nostre scelte che quotidianamente affrontiamo a scuola, al lavoro, in famiglia. Non possiamo vivere, se noi diciamo, affermiamo che siamo cristiani, io credo che non possiamo non chiederci: cosa vuole Dio da me in questa situazione? Come devo comportarmi in questa situazione? Cosa ha fatto Gesù quando ho attraversato questa prova che sto attraversando io? E ogni volta che noi ci troviamo e ci troviamo davanti a una scelta e dobbiamo scegliere, che faccio? Imito il Signore oppure faccio di testa mia, oppure faccio come quella persona che vedo che riesce? E se noi ci troviamo in quelle situazioni e andiamo davanti al Signore perché vogliamo fare la volontà di Dio, allora Dio ci darà la forza attraverso lo Spirito Santo di imitarlo e di scegliere la sua strada. E cari fratelli, non so se qui in mezzo a noi ci sono delle persone che ancora non hanno affidato la loro vita a Cristo, ma se non siamo nati di nuovo, possiamo sforzarci quanto vogliamo di somigliare a Cristo, di fare la volontà di Dio, ma fratelli, non ci riusciremo. Se non siamo nati di nuovo, noi non possiamo imitare Cristo. Leggiamo Romani 8:9. E voi però non siete nella carne, ma nello Spirito, se lo Spirito di Dio abita veramente in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, egli non appartiene a Lui. Chi non è nato di nuovo non ha lo Spirito di Cristo e non appartiene a Dio. Sapete, un non credente può tentare di vivere una vita anche secondo dei principi religiosi, che forse la tradizione, forse la cultura gli hanno imposto o gli impongono. Può sforzarsi con tutto il cuore di raggiungere certi obiettivi sani, certi principi corretti, ma questa lotta è puramente umana, è una lotta che sta facendo con lui stesso, fra lui e la sua carne, perché non è generato dallo Spirito Santo, non è generato dall'amore di Dio. Ma invece Dio offre a tutti, e questa è una notizia bellissima, è il Vangelo, la possibilità a tutti di diventare Suoi figlioli e di abitare attraverso il Suo Spirito Santo nei cuori di chi crede in Lui, perché la salvezza attraverso Cristo è provveduta. Ora, se tu vuoi, tramite il Figlio di Dio, puoi essere perdonato ora, in questo momento, dai tuoi peccati e puoi riconciliarti con Dio ora, in questo momento, e puoi essere trasformato nella tua vita dalla potenza dello Spirito Santo. Come puoi ricevere questa salvezza personalmente? La Bibbia, guardate, non potrebbe essere più chiara. In Seconda Timoteo 1:9 è scritto: egli ci ha salvati e ci ha rivolto una santa chiamata, non a motivo delle nostre opere, ma secondo il suo proposito e la grazia che ci è stata fatta in Cristo Gesù fin dall'eternità. In Galati 2 è scritto: sappiamo che l'uomo non è giustificato per le opere. Nessuna opera possiamo fare, per quanto grande sia, ci può giustificare davanti a Dio, ma soltanto per mezzo della fede in Cristo Gesù. L'infinità dei nostri peccati può essere cancellata soltanto attraverso il sacrificio di Gesù. E il Vangelo dichiara che coloro che credono in Lui sono gratuitamente giustificati per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. E Dio in quel momento compierà un atto che cambierà per sempre la tua vita, il tuo destino da peccatore, perché Dio ti giustificherà. Non vi è salvezza al di fuori di Cristo. E in Atti è scritto proprio un appello, dice: ravvedetevi dunque, convertitevi affinché i vostri peccati siano cancellati. È proprio un appello che è scritto in Atti, è l'invito che noi facciamo qui oggi: ravvediti dunque e convertiti affinché i tuoi peccati siano cancellati. E lo scopo di Dio per ogni credente quindi è quello che assomigli sempre di più a Cristo. Noi abbiamo questo obiettivo nella nostra vita, nel nostro cammino: somigliare sempre di più a Cristo. E questo processo di trasformazione viene chiamato santificazione. È un processo di santificazione personale che avviene giorno dopo giorno, prova dopo prova. È un processo lungo che richiede tutta la nostra vita, finché non incontreremo il Signore su nei cieli. E quando Questo processo è duro, è difficile, perché si scontra forse con la persona peggiore, con noi stessi, con il nostro orgoglio, con la nostra persona. Questo processo, questa trasformazione, si scontra contro noi stessi. E noi molte volte, e io per primo, lottiamo in maniera errata, perché noi ci lamentiamo delle nostre debolezze, o del fatto che diciamo non sono abbastanza forte per vincere, per superare quella prova, devo essere più forte. E questo in parte è vero, ma in parte questo può portarci ad avere un momento in cui ci scoraggiamo e crediamo: io non sono forte, io non ci riesco, io lascio stare. Perché questo noi basiamo molte volte la nostra santificazione, il nostro cambiamento su noi stessi, sulle nostre forze, su quello che riusciamo a superare. E sapete, i mezzi con i quali Dio ci libera dal peccato non consistono esclusivamente nel renderci più forti, ma sapete, alcune volte, per assurdo, i mezzi per i quali Dio ci fa crescere è anche nel renderci più deboli. E nel momento in cui noi siamo deboli, forse, è proprio quando ci sentiamo deboli e allora ci arrendiamo al Signore. E sono proprio quei momenti in cui noi ci arrendiamo al Signore e quelli sono i momenti in cui Dio può operare nelle nostre vite. Forse sono anni che cerchi di esercitare un autocontrollo e forse sono anni che lottiamo con un peccato perché non riusciamo a toglierlo e siamo delusi da noi stessi. Ma quando riconosceremo che noi stessi siamo incapaci di fare qualcosa con le nostre forze, e quando riconosciamo questo, allora ci mettiamo da parte noi stessi, la nostra persona, il nostro orgoglio, e allora Dio può compiere ogni cosa nella nostra vita. Quando possiamo affermare: Signore, io sono incapace di risolvere questa situazione, questo problema, sono incapace di fare la minima cosa per te, ma Signore, io mi affido a te, perché tu compia ogni cosa in me. E quando facciamo questo, fratelli, consentiamo al Signore di modellare la nostra vita e di cambiarci. È un po' quando dovete mischiare del vino vecchio e del vino buono. Nessuno versa il vino vecchio nel vino buono, nessuno. Ma togliamo completamente quello vecchio e poi mettiamo nella bottiglia pulita il vino buono. E così fa il Signore nella nostra vita. Il Signore molte volte è costretto proprio ad agire pesantemente, a togliere il nostro vecchio uomo, la nostra natura carnale che in noi, per mettere la nuova persona, la persona d'immagine di Cristo. Sapete, il Signore ci ha affrancati dal potere del peccato, non fortificando il nostro vecchio uomo, ma mettendolo proprio fuori combattimento, perché se dipendeva da noi, la salvezza non sarebbe mai avvenuta. E Gesù stesso, nel Sermone sul Monte, afferma: beati i poveri in spirito, perché di loro il regno dei cieli. Essere poveri in spirito qui, come lo intendeva Gesù, vuol dire proprio essere poveri nello spirito del mondo, non nello spirito di Dio, nello spirito del mondo. Quindi essere privi di orgoglio personale, privo di sicurezza in se stessi, possiamo dire. Significa sentirsi nulla davanti a Dio, avere proprio la consapevolezza di essere irrilevanti davanti a Dio. E se noi siamo cristiani, non faremo affidamento sulle nostre ricchezze, sulla nostra persona, sulla nostra personalità, sulla nostra posizione sociale. Ma se vogliamo camminare con Cristo e imitare Dio, dobbiamo fare unicamente affidamento a Lui, attraverso lo Spirito Santo che è in noi. Andando avanti in nella lettura di questo passo, Giovanni afferma di camminare come egli camminò. E come camminò Gesù? Noi quando vogliamo imitare una persona, forse qualche volta neanche ce ne rendiamo conto, ma la prima cosa che facciamo è la guardiamo attentamente, la studiamo, la vogliamo conoscere, vogliamo sapere come reagisce, come si comporta, quello che dice. Quando vogliamo imitare qualcuno, anche indirettamente, tante volte non ce ne accorgiamo, ma siamo tentati ad imitare delle persone perché le stimiamo, però quello che facciamo è proprio le osserviamo, le studiamo, passiamo molto tempo con loro. Allora, se lo scopo finale di Dio per i credenti è che assomigliamo a Cristo, per conoscere Gesù dobbiamo passare del tempo con Lui. Dobbiamo conoscerlo attraverso la lettura della Bibbia. Dobbiamo ascoltare la parola di Dio quando ci incontriamo, che è la domenica, il mercoledì, il sabato. Dobbiamo stare con i fratelli in sala. Forse alcune volte preferiamo stare da soli, ma dobbiamo stare se vogliamo vedere Gesù e vogliamo imitarlo e vogliamo conoscerlo, stare in chiesa. E dobbiamo anche imitare l'esempio dei fratelli in fede, che camminano in fede, che imitano Gesù. Siamo chiamati anche a questo. E allora, fratelli, se lo scopo di Dio nella tua vita è imitare Cristo, sarà molto difficile imitarlo se non leggiamo la Bibbia in maniera costante. Se frequentiamo una volta sì e quattro no. E se riteniamo che forse stare in mezzo ai fratelli è fastidioso, dove vedremo noi Cristo? Come possiamo conoscerlo? E più conosceremo Cristo e più lo ameremo. Da quello che leggiamo dalla Bibbia, Gesù aveva una missione sulla terra, Gesù era perseverante, aveva compassione per il prossimo, praticava la pazienza, perdonava, e quello siamo chiamati noi. Era un esempio di preghiera, era un esempio nel servire gli altri, amava gli altri. Ma Pietro ci dice una cosa su Gesù che vorrei leggerla insieme, che Gesù, sapete, non solo in questo, ma nella sofferenza, nella prova, nella difficoltà, oggi Gesù è un esempio da seguire, è un esempio da imitare. E voglio leggere questo passo che ci ricorda proprio questo Pietro, è prima Pietro 2, versetti 21-23. Infatti a questo siete stati chiamati, poiché anche Cristo ha sofferto per voi, lasciandovi un esempio perché seguiate le sue orme. Egli non commise peccato e nella sua bocca non si è trovato inganno. Oltraggiato non rendeva gli oltraggi. Soffrendo non minacciava, ma si rimetteva a colui che giudica giustamente. Questo passo non vuole mettere l'accento tanto sulla sofferenza che ha passato Gesù, ma piuttosto sul suo esempio, che nel momento della sofferenza. Forse anche tu, anche noi avremo delle ingiustizie, abbiamo passato delle ingiustizie. Io toglierei il forse. Tutti, soprattutto da cristiani, abbiamo passato delle ingiustizie. Forse le stiamo attraversando adesso. Forse avremmo dovuto soffrire giustamente. E questo, fratelli, dobbiamo aspettarcelo, perché la vita di Cristo è stata una sofferenza e anche noi passeremo per delle prove, a Dio piacendo. Ma noi, in questa, la risposta di Gesù alla sofferenza è scritto qui che oltraggiato non rendeva oltraggi e soffrendo non minacciava. Molte volte invece il nostro istinto naturale, umano, è proprio l'opposto. E che quando siamo oltraggiati noi rispondiamo. E quando soffriamo un'ingiustizia noi non ci stiamo. E molte volte anche con la lingua noi rispondiamo subito, perché non ci stiamo ad essere oltraggiati. E questi sono dei comportamenti naturali della nostra persona umana, naturale. Queste sono delle risposte da chi non dipende da Dio, ma da chi dipende da se stesso. Una persona che dipende da se stesso si comporta come il mondo, ma una persona invece che crede in Dio, anche nella sofferenza, ha piena fiducia in Dio. Ha piena fiducia in Dio. Gesù, è scritto, si rimetteva a colui che giudica giustamente. E questo verbo significa proprio passava, consegnava, affidava proprio, metteva nelle mani di Dio non solo se stesso, ma anche quelle persone che gli facevano del male, anche la situazione. E Gesù, quando soffriva, continuava ad affidare la situazione a Dio. E sapete perché? Ce lo dice Pietro. Perché Dio è giusto e retto, e poiché Lui giudica giustamente. E oggi, fratelli, benché la gente ha molti comfort, ce n'ha molti di più del passato, vediamo tanto benessere, non vediamo forse le sofferenze di un tempo, non vediamo la fame di un tempo, oggi vediamo, c'è molta più ricchezza, però vediamo che aumenta l'insoddisfazione. Non so se ci avete fatto caso. Aumenta l'immoralità, del crimine, della violenza, della corruzione a tutti i livelli. Vediamo anche nei colleghi tanta superficialità, che sono attratti da cose semplici. Vediamo tanta violenza nelle famiglie, vediamo tante nei matrimoni, vediamo anche uno scontro proprio sociale fra le persone, vediamo più odio, ma anche al lavoro, vediamo un conflitto sempre maggiore fra datori e lavoratori, vediamo un conflitto anche nella vita sociale, nella politica, cioè, vediamo un odio sempre più crescente verso la politica, verso le istituzioni. Ed oggi che succede? Che la maggior parte delle persone, dopo una giornata di lavoro, preferisce isolarsi, preferisce chiudersi in casa. E noi lo vediamo, c'è molto meno oggi rispetto a diversi anni fa, la gente è più chiusa, è più isolata. E c'è una frase di un teologo cristiano, Francis Schaeffer, che dice che per l'uomo moderno la pace personale significa essere lasciato in pace. Vivere la propria vita riducendo al minimo la possibilità di essere personalmente disturbato dai problemi altrui. E così, mentre i computer o le app iniziano a dialogare per noi, i nostri vicini diventano sempre più distanti e anonimi. E questo è un dato di fatto, è vero, e noi lo vediamo. La parola di Dio ci dice che questo è già era tutto previsto, perché la realtà dell'odio e della violenza, dell'immoralità, della mancanza di amore di oggi, queste cose, fratelli, non sono la causa. Non è la causa di questi problemi o dei nostri problemi, ma questi, sapete, sono soltanto i sintomi, sono i sintomi di un problema maggiore, di un problema più grande. E che è scritto in Romani, lo leggiamo insieme, Romani 1, capitolo 1, versetto 21 e 22. Il motivo di tutto questo, di tutto quello che noi vediamo, è scritto in Romani 1, 21, 22. È scritto: perché pur avendo conosciuto Dio, non l'hanno glorificato come Dio, né l'hanno ringraziato, ma si sono dati a vani ragionamenti e il loro cuore privo di intelligenza si è ottenebrato. E benché si dichiarano sapienti, sono diventati stolti. Sono diventati stolti agli occhi di Dio. Gesù, noi che siamo cristiani e noi che dobbiamo imitare Cristo, Gesù è il Signore. Gesù Cristo salva la vita delle persone. E questo è il messaggio che riempie le pagine del Nuovo Testamento. Ed è proprio in virtù di questo che Dio può salvare l'uomo e donargli una vita nuova ed eterna, e può donare a lui uno Spirito Santo che può trasformare la sua vita. E sapete una cosa? Che gran parte di quello che la gente può vedere di Cristo e può vedere di Dio viene dall'osservare te, viene dall'osservare me. Cioè da quelli che dicono di essere uniti a Lui. E noi siamo chiamati a dimostrare, a dare una testimonianza in carne ed ossa di cosa sia il vero cristianesimo. E per questo le nostre vite, Dio ci ha salvato, ma ci ha donato uno scopo. Per questo le nostre vite hanno uno scopo. Noi abbiamo questa responsabilità, fratelli, ma lo abbiamo visto, lo Spirito Santo ci viene in soccorso, ci viene in aiuto di riflettere l'immagine di Cristo, la salvezza di questa gente. E se noi prima di ogni altra cosa non imitiamo Cristo, ma da dove vedranno l'immagine di Cristo? Chi porterà a loro la salvezza? E per questo allora ognuno di noi ha una missione, ha uno scopo, e lo scopo finale di Dio per i credenti è per questo, anche per questo, è che assomigliano sempre di più a Cristo. E non possiamo pretendere di dimorare Lui a meno che noi non ci comportiamo come Lui. Colui che dice di dimorare Lui deve camminare come camminò Cristo. Il Signore era un abitante di questo mondo, eppure camminava qui e ha dato un esempio di assoluta obbedienza a Dio. E coloro, e se noi diciamo che noi siamo di Cristo e dimoriamo in Lui, allora noi dobbiamo camminare come ha camminato Lui. E sapete, nulla cosa è peggiore. Non c'è niente di peggio che abbatte la nostra testimonianza quando la gente vede in noi un abisso fra quello che affermiamo e quello che siamo. Un fratello in un messaggio su WhatsApp, alcune volte utile, mi ha ricordato una frase che diceva che Dio benedice la vita di un figlio non per la sua forza, per la sua bravura, per la sua intelligenza, ma la benedice quanto più rassomiglia a Cristo. E allora è uno strumento per Cristo. Cari fratelli, lo scopo finale di Dio per ogni credente è che non che assomigliamo a qualcuno di potente. Dio non vuole questo. Dio per la nostra vita non vuole che noi cresciamo in intelligenza per assomigliare a qualcuno di intelligenza, che possiamo avere successo al lavoro o nella vita. Ma lo scopo finale di Dio per me e per te e che assomigli sempre più a Cristo Gesù. E vi lascio con un versetto in Romani, e dice: perché quelli che ha preconosciuti li ha pure predestinati ad essere conformi all'immagine del Figlio suo, affinché egli sia il primogenito fra molti fratelli. Amen.